e prima preghiamo. Signore, vogliamo pregare in questo momento per la nostra sorella Gloria, Signore. Benediscila, Signore, che lei questa sera possa sentire, Signore, la Tua presenza come mai prima. Che possa sentire, Signore, il Tuo braccio. Che possa sentire la Tua pace, Signore, la Tua forza. E anche preghiamo per la sua famiglia in Nigeria, Signore, che hanno avuto questa mancanza della mamma. Che anche loro, Signore, possano trovare rifugio e forza in Te, Gesù. E se ci sono parenti di Gloria che non Ti conoscono, che anche attraverso questa cosa possono avvicinarsi a Te. Benediscici, Signore, anche adesso che studiamo la Tua parola. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ieri sera ho visto l'ultima parte di questo film, Bicentenario Uomo. Avete visto questo film, qualcuno? No. Quello del robot che... Ho visto solo l'ultimo pezzo, quando poi la figlia che era bambina era cresciuta e si è sposata, è andata via. E il padrone di casa era molto triste, perché lui era mai vecchio, la figlia era andata via. E lui ha detto, sono andati via tutti, io sono qui da solo con questo robot, che era suo amico. E io pensavo, cioè, per uno che non conosce il Signore è triste la vita. Cioè, la vita passa, muoiono la gente va via. Ma nel Signore non è così. Un giorno avremo un grande raduno tutti insieme. Amen. Allora, in Galati capitolo 6, quasi alla fine di questo libro meraviglioso, a me mi piace un sacco il libro di Galati, infatti questa è la seconda volta che abbiamo studiato Galati qui a Montebelluna, perché è un libro che veramente porta liberazione, è un libro veramente che ti fa comprendere la grazia di Dio, la libertà e la gioia di camminare col Signore, non sotto leggi e regole, ma camminando nello Spirito. E in capitolo 6, cioè Paolo, prima parte di questo libro, ha raccontato la sua testimonianza, la sua esperienza personale con la grazia di Dio. Poi in capitolo 3-4, un po' la parte dottrinale, cioè la differenza fra il vecchio patto e il nuovo patto. E in 5-6 la parte pratica. C'è questa grazia di Dio, come viene attuato nella nostra vita. Abbiamo parlato due mercoledì fa, il camminare nello Spirito, il frutto dello Spirito, come viene prodotto nella nostra vita. E in capitolo 6, in questi primi versetti, e vedremo solo i primi 5 versetti questa sera, io chiamo questo la prova di acido. Se uno sta camminando per lo Spirito o se sta camminando nel legalismo. Questi sono versetti che ci dimostrano se stiamo camminando nella grazia di Dio o se siamo legalisti come i farisei. Non so se dite voi in italiano così. In America diciamo la prova dell'acido. Cioè tu hai questo acido, tu metti dentro la roba e l'acido... prova cosa dura, cosa rimane poi alla fine. Brucia via tutto quello che non è genuina. E quindi abbiamo detto per tante cose, questa è la prova dell'acido. Questa è quella che veramente porta fuori cosa c'è dentro. E vediamo in versetto 1, fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Quindi Paolo ha parlato della sua esperienza con la grazia, che cos'è la grazia, ma qui veramente cioè porta proprio a casa, porta al cuore del discorso, cioè il nostro cristianesimo ha qualche effetto, c'è qualche frutto, cioè siamo veramente seguaci di Gesù, no? E quindi lui dice, fratelli, se siete spirituali, perché tutto il discorso in Galazia era che gli ebrei hanno detto, voi per essere spirituali, no? Per essere veri seguaci di Dio e persone veramente vicine a Dio, dovete circoncidervi, dovete seguire la legge di Mosè, dovete fare tutte queste cose. Ma Paolo dice, se qualcuno cade, se uno è soppreso in qualche fallo, quindi qua soppreso sarebbe forse meglio tradotto sopraffatto, come una preda che viene presa in una trappola, all'improvviso. Quindi, fratelli, se uno si è preso in qualche fallo, anche qui in mezzo a noi, quando vediamo un fratello che cade, qual è la nostra reazione quando vediamo questo? No? E Paolo dice, voi che siete spirituali o siete guidati dallo Spirito, come agite? No? Quando vedete un fratello che cade. Non un fratello che cammina continuamente, perché poi forse non è neanche un fratello. Ma tutti noi abbiamo i nostri momenti, no? Tutti noi. E nessuno può negare, no? Tutti noi in questo cammino abbiamo qualche... il nemico ci colpisce, ci sopraffà e cadiamo. Magari alcuni la caduta è più grossa e più evidente a tutti, ma magari alcuni dei nostri caduti sono in privato e nessuno lo sa, ma il Signore sa, Lui vede ogni cosa. Ma Paolo qui dice, se siete spirituali, allora sarete persone che rialzate quello che è caduto. E questo rialzarlo è un termine medico, vuol dire fasciare, guarire, tipo una gamba che è spezzata, un fratello che cade e rompe la gamba. Voi che siete spirituali, aiutalo, sistema la sua ferita, aiutalo di nuovo di camminare. E io penso che qui Paolo, lo Spirito Santo, ci porta fuori la differenza fra essere spirituale e essere religioso, e c'è una differenza, una grossa differenza, perché le persone di tutte le religioni sono religiosi, no? Uno può essere religioso nel bestemmiare, giusto? Se lo fai ogni giorno tu sei religioso in fare quella cosa. Chi è spirituale ristora la ferita, ristora chi è caduto. Invece chi è religioso, chi è legalista, è capace solo di dire tu sei ferito, no? Per esempio nella nostra chiesa qualche fratello cade, e questa è la prova, se siamo spirituali o se siamo solo dei religiosi. Qual è la nostra reazione quando un fratello o una sorella cade? Bah, io sapevo. Magari quello sta a terra con la gamba rotta e noi, te l'ho detto? Vedi che c'è la gamba rotta? Miserabile? No? Il religioso fa così. Il spirituale dice, carissimo, dai ti aiuto io, no? A sistemare, dai, sei caduto, dai, alzati, spoverati un po', dai, mettiti in cammino, andiamo, anche io sono caduto qualche volta. Ma dai, il Signore è con te, ce la farai, no? Questo è chi è spirituale. E questa è la prova, veramente, se siamo maturati nel Signore o no. La Chiesa è un grande ospedale. A volte vengono persone, ma come quello viene nella vostra chiesa? L'altro giorno c'era una persona che criticava me e criticava questa chiesa perché una persona prendeva la Santa Cena che non era battezzata ancora. E perché, allora tutto è lecito, non so cosa dicevano. Ma io penso che quando noi prendiamo la Santa Cena io do abbastanza avvertimento. Santa Cena per i credenti, chi ha fatto un'esperienza, poi chi se lo prende si vedrà con Dio, non è che, no? Siete d'accordo? Ma c'è queste persone, ma come? Ma l'ospedale è pieno di feriti, è pieno di persone con gambe rotte, pieno di persone che hanno problemi, che hanno bisogno di cura. Gesù cosa ha detto? È il malato che ha bisogno del medico. No? E purtroppo nelle chiese ci sono queste persone religiose, non spirituali. Sono sempre bravi a puntare i difetti di tutti gli altri e non guardare il loro proprio difetto. Vediamo qui, fratelli, voi, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, quindi il religioso punta il peccato, mette in evidenza il peccato, lo spirituale cerca di guarire quello che è peccato. Un'altra differenza, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Quindi chi è spirituale ha un spirito di mansuetudine, di umiltà. Chi è legalista, chi è religiosa, ha un spirito di orgoglio. Guarda come ti sei combinato. No? Guarda, io sapevo che saresti caduto così. E purtroppo nella Chiesa siamo l'unico esercito che spariamo i feriti a volte. No. In tutti gli altri eserciti guariscono i feriti, li portano in ospedale fuori dal campo di battaglia, ma tante volte noi siamo quelli che spariamo i feriti. Quindi anche qui vediamo chi è spirituale ha un spirito di mansuetudine. E perché ha un spirito di mansuetudine? Vediamo alla fine di versetto 1. Ma bada bene a te stesso affinché non sia tentato anche tu. Perché chi è spirituale capisce che lui è mantenuto unicamente per la grazia di Dio. Ha timore di Dio. Quando vedi uno che cade, dice, mamma mia, quello potrebbe accadere a me. Dai, fratello. E quindi uno che è spirituale è capace di rialzare un'altra persona. Signore mi ha messo alla prova mercoledì scorso su questi versetti. Io stavo studiando questi versetti per venire qui a insegnarvi questi versetti e c'era un'emergenza in una famiglia della Chiesa. E quando queste persone mi hanno chiamato, devo confessare nella carne, ho detto, ma io devo prepararmi per lo studio biblico, no? Devo andare in chiesa. E il Signore mi ha detto, ma tu devi mettere in pratica, Craig, quella che vuoi insegnare agli altri. No? Quindi ho chiamato Marco e ho detto, guarda, perché era tardi, era qualche ora prima della riunione, ho detto, fate una riunione di preghiera anche per Gianni, queste diverse cose. E questo è il fatto, il nostro cristianesimo se non viene attuato nel cammino non vale niente, è ipocrisia. Ma chi è spirituale riconosce le proprie debolezze, che Signore se non per la tua grazia anche io sarei caduto come quel fratello. Forse è caduto proprio perché è uscito dalla tua grazia. Ha cominciato di credere che forse era qualcosa. Portate i pesi uni agli altri, così adempierete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Quindi voi che cosa siete? Nulla. Siete nulla. Noi non dobbiamo pensare che siamo niente, no? Il religioso dice, io sono più spirituale di quella persona, sono più alto di quei altri fratelli che fanno queste altre cose. Ma lo spirituale riconosce che io non sono nulla. Signore, è solo per la tua grazia che io cammino. Il religioso si confronta sempre con gli altri, no? E questo io dico da esperienza, non dico perché guardo altre persone. Io tante volte sono stato religioso. Magari io dico, ma intanto la mia vita spirituale va un po' meglio di quella di Gabriella, va meglio di quella di Enzo, meglio di quella di Silvana, quindi sono a posto, io sono spirituale, no? E il religioso fa così, si confronta con gli altri. Allora io vado un po' meglio di loro, quindi sono una persona molto spirituale. Ma la persona spirituale si confronta con Gesù Cristo e dice, io non sono nulla. E questo avvertimento, io ho visto tante volte che questo il Signore ha fatto capitare nella mia vita, ma bada bene, la fine del versetto 1, a te stesso, affinché non sia tentato anche tu. Il momento in cui io mi metto sopra le altre persone e dico, ah, ma Silvana non ha fatto quello, Guarda, non so se per voi è così, ma io l'ho visto. Il giorno dopo mi capita la stessa cosa. E io vengo molto meno di lei. E il Signore dice, ah, Craig, tu criticavi Silvana ieri, e adesso, oggi? Bada bene, Craig, a te stesso. La persona spirituale capisce che deve badare su se stesso. Non deve badare su tutti i credenti nel mondo. Non è suo compito. Ma il religioso deve badare su tutti gli altri. Ah, ma quello fa così e quell'altro fa così. Ma chi è spirituale bada se stesso. Di nuovo in versetto 3. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Nel Vangelo di Giovanni 15:5, Gesù cosa ha detto? Io sono la vite e voi siete le tralce. Se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto, perché separati da me non potete fare nulla. Gesù ha detto, separati da me voi non potete fare nulla, zero. E anche qui, chi crede essere qualcosa è ingannato prima. Versetto 4, ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti di altri. Quindi anche qui il Signore vuole insegnarci non confrontare la tua vita con gli altri. Non guardare gli altri per vedere se vai bene o no. Guarda te stesso e guarda me. Lasciando indietro, come quel versetto in Ebrei che dice, guardando l'autore e compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Dio non ci ha mai chiamato di guardare gli altri. Ci chiama di guardare noi stessi. Craig, guardi la tua vita prima. Guarda il trave, no? Che è nel tuo occhio. E poi, quando togli quel trave, poi sarai capace di togliere la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. E quindi anche qui Paolo dice, esamina la tua vita. Se hai fatto del bene, se hai fatto delle cose, allora il Signore ti ricompenserà. Ma non confrontarti con gli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Quindi qui potrebbe sembrare anche una contraddizione. Perché in versetto 2 Paolo ha detto, portate i pesi uni agli altri. Ma qui in versetto 5 dice, no, ciascuno. E qui in inglese dice la stessa parola, il peso, di tutti e due i versetti, ma nel greco sono due parole diverse. Io ho chiesto a Silvana, lei ha detto peso e fardello più o meno la stessa cosa. Ma nel greco, in versetto 2, portate i pesi uni agli altri, parla proprio di un peso, può essere letteralmente un peso, ma anche una difficoltà, no? Un problema. Portare la difficoltà di tuo fratello in quel momento. Lui è stato colpito, aiutalo di portare questa cosa. Invece il fardello, nel greco, in versetto 5, parla della responsabilità. È come un zaino quasi che uno porta. Quindi tuo fratello viene colpito, porta quel peso, aiutalo di rialzarsi. Però ricordati, ognuno di noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio. Quindi nessuno, come ho parlato anche domenica, nessuno nella Chiesa deve essere un pastore dipendente o un dipendente di altri fratelli. Questo non è un buon segno, che siamo dipendenti sugli altri, no? Ogni piccola cosa io devo andare da Enzo, Enzo aiutami, dopo una settimana Enzo di nuovo. No, prendi responsabilità nella tua vita. Invece il peso parla di un fratello che cammina e poi cade, sbaglia. Sono altri fratelli che hanno un fardello e tu li vedi sempre nell'orrore e c'è la loro responsabilità. Loro devono prendere provvedimento, devono magari non compromettersi in certe cose. E quindi in versetto 4, ognuno esamina l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti di altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Quindi ognuno di noi risponderemo a Dio un giorno. E il Signore ci chiama, io vi dico, è una grande liberazione quando uno arriva a questo. Io nel gruppo di Cristo la risposta dovevo badare su tante persone. E per me era un grande peso. Ma non perché Dio mi ha detto di farlo, perché in quel sistema mi hanno detto di farlo. E io ero convinto che era il mio compito di badare sulla vita di tutti gli altri. Ma quando ho capito che sì, devo pregare per gli altri, devo aiutare gli altri, devo cercare di, se vengono colpiti, rialzarli, ma non sono l'ispettore spirituale della vita di tutti gli altri. Non è mio compito, Dio non me l'ha dato questo. E per me è stata una grande liberazione. Ah, io non devo andare in tilt per quello che fanno tutti gli altri. Devo badare su me stesso. Ah, che liberazione. Bado su me stesso, perché già mi basta. Già badare su me stesso mi riempie la vita. Non so se per voi è così. Per me è così. Amen, preghiamo. Signore, vogliamo essere persone spirituali. Vogliamo essere persone maturi. Signore, persone capaci di curare gli altri, non di essere eternamente curati, ma di essere persone maturi, spirituali, che sono capaci di rialzare altri che magari sono meno maturi, che magari sono deboli. E prego per tutti i miei fratelli che veramente possiamo diventare, Signore, infermiere e dottore nel tuo ospedale, che possiamo vedere quelli fratelli e sorelle che magari fanno difficoltà, possiamo aiutarli, possiamo rialzarli. E Signore, veramente che ogni giorno possiamo comprendere che è solo per la tua grazia che camminiamo, che siamo salvi. E di nuovo, Padre, vogliamo pregare per gloria, Padre, che tu benedisci la sua vita. e anche per Gianni, per Carlo, per Loris, Signore, per Antonio, che Tu, Signore, guarisci anche la loro infermità. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. God bless you all.